ci lasciamo condurre e ispirare dai canti che i nostri amici del coro ci offrono e quindi facciamo questa preghiera, facciamo nostra questa preghiera che abbiamo appena cantato, di rendere il nostro cuore simile al cuore del Signore Gesù, che è mite e umile di cuore e ci chiede di imparare da Lui. E questa domenica la possiamo proprio dedicare a questo, imparare da Lui che è mite e umile, e quindi in questo modo accostarci al Vangelo del fariseo e del pubblicano che oggi Gesù ci presenta di seguito a quello della vedova di domenica scorsa. Un fratello oggi mi ha detto che questo Vangelo del fariseo e del pubblicano nella Chiesa ortodossa, fra i nostri fratelli cristiani di Oriente, è posto come introduzione alla Quaresima, per prepararsi bene alla Pasqua e a tutto il periodo della Quaresima, innanzitutto questo Vangelo, che ci insegna a come porci di fronte a Dio e di fronte agli uomini. Ecco, prima di capire che cosa dobbiamo fare nella nostra vita per essere a Lui graditi, il Vangelo oggi ci dice che cosa dobbiamo essere, ci invita a riconoscerci quello che siamo e quindi a obbedire alla verità delle cose, delle nostre persone, delle nostre storie. A questo ci aiuta anche la liturgia di ogni messa, che proprio all'inizio pone il riconoscimento dei peccati e la confessione. E quindi volentieri anche oggi e oggi più che mai facciamo questo davanti al Signore, davanti ai nostri fratelli. Una prima domanda che potremmo un pochino sviluppare è quella che riguarda proprio l'inizio di questo Vangelo, quando abbiamo appena sentito dal diacono che diceva: Gesù disse ancora questa parabola, ancora perché c'è il ricordo della parabola della vedova che va dal giudice a importunarlo. Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ecco, vorrei chiedere a Giovanni un commento a questa intima presunzione, perché se fossi io mi metterei a farvi tutto un discorso filologico, traduzione, greco. Invece Giovanni forse sarà meno noioso e quindi dirà un po' il suo pensiero su questa intima presunzione.
Ma devo dire che molte volte nella mia vita ormai troppo lunga avrei desiderato di poter anch'io pensare così, far così. Ma il Signore mi ha molto aiutato, non permettendomi mai di pensare neanche lontanamente di ricevere da Lui dei segni di accoglienza, di approvazione e persino di giustizia, perché sono sempre stato in debito. Io dal Signore ho cercato sempre di scappare, sia perché la Sua parola mi sembrava difficile, sia perché altre vicende della vita mi sembravano più attraenti, ma Lui ha resistito e ho piacere di dire oggi che cosa poi alla fine mi ha convinto persino a questo punto del fare addirittura il prete, come mai una roba così, insomma. Perché mi ha continuamente fatto conoscere la sua misericordia. È la cosa che di Dio mi ha affascinato di più. Non tanto e non solo la sua misericordia verso di me, ma in giro, dappertutto. E ho scoperto che bisognava che mi convertissi, perché invece la mia testa e il mio cuore erano un po' un tribunale. Questo fa male, questo va bene, questo qui bisogna mandarlo via, questo qui è vero. E alla fine però è successo questo scherzo. Ero non più giovane, avevo più di 30 anni, e per una serie di scherzi e di scommesse, e però anche con qualche cosa di partecipato da parte mia, mi sono messo a Roma a studiare un po' di teologia e poi mi hanno fatto prete. E però qui c'è stato proprio il bello, che oggi mi rallegra per la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato, e cioè che non avrei fatto il prete per far vedere come bisogna essere giusti, ma per far vedere come la bontà di Dio ha sempre un posto da dare ai peccatori. E quindi c'è posto presso Dio. Non è stretta la strada. La mia strada è stata larga. Io sono un peccatore e alla fine ha trovato anche un certo dispiacere per i peccati commessi e per quelli che continuo a commettere. Ma soprattutto il cuore mi si è allargato per la meraviglia della misericordia di Dio. Io stesso per primo sono stato sempre ripescato, sia quando ero in fuga, sia quando mi sono perso, sia quando anche non ho vissuto bene questo mio ministero. Ma Lui mi è sempre venuto a cercare. E quindi, qualche volta glielo ho anche detto, ma sono stufo, non me la sento di andare avanti. E la sua risposta, non fatta con parole, ma con pensieri, suggerimenti, talvolta anche con della musica, perché a me la musica è sempre molto piaciuta. Ho imparato un po' anche a suonare il pianoforte, insomma, quindi mi fa fare dei viaggi molto belli la musica. E in questi viaggi molto belli Lui mi ha fatto capire una cosa bellissima, che andava bene che io fossi ufficialmente un cristiano e addirittura un prete, perché così molti si rassicuravano sulla misura della sua misericordia, e vedendo come sono io e com'è la mia vita, è vero, diceva: beh, ma se passa Lui, dovrà far passare anche me. E quindi, quando ritorno alla parola che prima abbiamo ascoltato, sono sempre molto contento di questo sindacato dei birbanti di cui faccio parte, che continuano a sperimentare che Dio non premia solo quelli bravi, ma va a cercare anche quelli che bravi non sono. E quando li trova, come fa a convincerli? Gli dirà forse: oh, cambia vita. A me ha sempre detto: ma io ti voglio bene lo stesso. E qualche volta mi ha detto addirittura: ti voglio bene così come sei. Allora quindi ho un debito grandissimo alla misericordia di Dio, che mi fa piacere vivere con voi oggi. Qualunque sia la tua vicenda, anche se tu la devi condannare, sappi che il suo volerti bene è molto più grande e potente di tutti i guai che puoi aver combinato.
Bene, è molto interessante, a proposito di questo discorso, la lettura di mezzo che abbiamo sentito, in cui Paolo fa una specie di conclusione della sua vita, dice: ormai è giunto il momento di sciogliere le vele, ormai la mia vita sta per essere offerta in libazione. E ci aspetteremo a questo punto che lui comincia a raccontare tutte le sue benemerenze, no? Le chiese che ha fondato, i popoli che ha convertito, i miracoli che ha fatto, ha risuscitato anche un morto. Insomma, San Paolo ne ha fatte di cose importanti e belle. Invece dice sostanzialmente una cosa: sono arrivato a questo punto e ho conservato la fede. È come se facesse così: ce l'ho fatta. Sono arrivato alla fine, però la fede ce l'ho. Ed è molto interessante questa cosa, perché che cos'è la fede? La fede è quella cosa che ha cercato adesso, mi sembra, di spiegarci Giovanni, cioè fino all'ultimo bisogna tenere duro su questo, cioè l'intima persuasione su questo, che per quanto ne possa combinare, però posso sempre continuare a sperare nella misericordia di Dio. Ecco, mi sembra che si possa concludere così anche questa sintesi mirabile che San Paolo fa la sua esperienza spirituale. Ma a questo proposito, però, mi viene a fare un'ulteriore domanda riguardo appunto a questa questione. Ma allora, la vita cristiana, che cos'è? Cioè, noi dobbiamo sforzarci di migliorare, di essere più buoni? Per esempio, quando si dice il cammino verso la santità, desiderare di essere santi. E cosa dici tu riguardo a questo?
Adesso però gli dico una cosa un po' scottante, perché quando l'ho conosciuto, lui è un ragazzo, confronto a me, è vero, molto più giovane, ma soprattutto molto più bravo, con una fede molto più grande, con una carità pazientissima che io non ho. E quindi un po' mi ha impressionato, un po' mi ha fatto capire che disastro io ero, e un po' mi ha detto: ora, ma non fai qualche cosa anche per me? Com'è che mi lasci così indietro? E lui mi ha risposto dicendo: ma lo vedi quel prete lì, quel pretino lì, più giovane di te, che è buono, bravo, bello, paziente, mite, umile, saggio? Quello lì te l'ho dato, perché spero che tu ce la cavi poi a arrivare qui. E quindi da quel momento mi ha dato lui non come porta fortuna, ma come mano tesa, e io mi sono affidato alla sua mano tesa. Credo persino alla misericordia di Dio, perché quando ho dovuto studiare l'inferno secondo Dante Alighieri al liceo, non riuscivo a crederci, non andava bene. Ma da quando ho conosciuto lui è venuta questa certezza che forse l'inferno ci sarà, ma per fortuna io ho anche lui come compagno di strada. Certe volte non so neanche se credo in Dio, però quello che è certo è che mi sento molto più povero di lui, e a motivo della mia povertà molto visitato da lui e dal Signore che lo porta verso di me.
Sì, ma potremmo dire così, quindi questo fariseo è proprio convinto di essere giusto, e invece il pubblicano è proprio convinto di essere peccatore. Ma quindi questo peccatore qua rimarrà per sempre peccatore? Cioè, dopo essere andato quel giorno nel Tempio a dire: abbi pietà di me che sono peccatore, poi quando torna a casa incomincerà a comportarsi bene? Ecco, questa è un po' una cosa che mi rimane. Mi ricordo, c'è uno scritto di un autore ebreo, che poi è diventato anche un film, che è La leggenda del santo bevitore. Santo bevitore. E in cui sostanzialmente questo qua, come succede se qualcuno è entrato un po' nella conoscenza di questo tipo di teologia, lo sa questo, cioè succede questo, che bevitore continuamente si rende conto del suo difetto e anche con lacrime chiede scusa ai suoi vicini e ai suoi familiari, poi però dopo poche ore, il giorno dopo, ricomincia bello come il sole e quindi di nuovo poi viene sgridato e torna a fare tanti proponimenti e tracchete ci ritorna dentro. E questa storia viene messo molto in rapporto, questa figura, con la figura di Santa Teresina. Vabbè, adesso non possiamo entrare nella questione, però per dire che la questione dell'essere peccatore non è che sia semplicemente una tappa, poi lo capisco, mi ravvedo e da allora in poi incomincia questa ascesa verso la santità. E io ho l'impressione che qui quello che il fariseo ci dice, il pubblicano ci dice, è un suggerimento per la nostra preghiera quotidiana, cioè non è che domani non avremo più bisogno di fare questa preghiera. Cioè c'è una condizione per la quale chi è giusto? Ecco, va bene. È importante essere giusti, sì, l'Antico Testamento ci dice continuamente i giusti, il Salmo 1. Però vedete come fa qui Gesù nel Vangelo? Finisce con la parola, questo qua uscì giustificato. E quindi usa un verbo al passivo. Cioè noi non dobbiamo cercare tanto di essere giusti, intanto non ci riusciamo. Perché giustizia vuol dire l'osservanza di tutti i comandamenti della legge. È una battaglia persa. E invece riuscire a fare, e quindi che ci succeda come questo pubblicano, che torniamo a casa giustificati, cioè resi giusti, in qualche modo ricevuto il condono. Ecco, questo credo che sia un po' il fine dell'insegnamento di oggi del Signore. Cosa dici? Tu sei d'accordo su questo?
Sì, sono d'accordo anche se non me ne intendo molto. Invece mi intendo molto di una cosa importantissima, e cioè che c'è sempre qualcuno che tiene per te. Oggi è la domenica giusta per far emergere nella vostra storia bellissima, della vostra bellissima vita, gli angeli della misericordia che sono passati accanto a voi. Vi hanno fatto una carezza, vi hanno preso per mano, vi hanno fatto un sorriso. Tutti noi siamo stati molto visitati. Io quindi un visitatore e sono contento di essere vicino, però approfittatene anche voi, magari fargli una telefonata e l'altro gli dirà: ma perché mi chiami? Perché desidero ringraziarti per tutto il bene che ho ricevuto da te. Noi siamo povera gente, ma lui ci ha circondato di angeli e di santi, e quindi sono loro che ci stanno portando. Andate in pace e proseguite. Buon viaggio a ciascuno e a tutti.
Quindi chiudiamo così.
Cioè,
se da parroco devo dirvi che almeno finire di commentare questa prima riga del Vangelo di oggi, perché altrimenti la gente torna a casa e dice: ma non ha neanche fatto il primo versetto. Perché questa seconda parte del versetto dice: siccome erano così intimamente persuasi, disprezzavano gli altri. E qui c'è, mi sembra, il principio della guerra. Da dove nasce la guerra? e nasce da questo conflitto che si viene a creare tra noi e gli altri. E quindi parte da questa intima persuasione. Quando è che c'è invece il principio della pace? Quando noi ci mettiamo col pubblicano a guardare dentro di noi, vedere che siamo fritti, abbiamo solo bisogno di misericordia. Allora tutte le altre questioni conflittuali con gli altri crollano. Infatti succede, no? Non so se a voi succede mai, quando si combina un pasticcio, a me ogni tanto succede di farne una un pochino più rossa delle altre, improvvisamente si entra in uno stato d'animo in cui tutti gli altri ti appaiono migliori di te, più buoni di te. E quindi è una gran vergogna, senti proprio l'ultimo. È proprio lo stato d'animo di questo pubblicano. Ma questo è il principio della pace, però. La pace nasce da questo. E questo è un po' il nodo in cui anche siamo un po' tutti dentro. Non so se l'ha detto ieri o l'altro ieri, il nostro arcivescovo, a proposito di intima persuasione, dice: ci manca l'intima persuasione che siamo in guerra, che questa è una guerra. Continuiamo a pensare che sia una cosa che riguarda cattivone e le sue vittime. Ecco, invece no. C'è una questione molto più grave. E vabbè, dopo, alla fine della messa, anche vi consegnerò qualche riflessione che il nostro Vincenzo, approfittando che oggi Vincenzo non c'è, Balzani, ci ha mandato proprio su questo tema, che si tende proprio a darci quest'intima persuasione. Ci siamo cacciati in un guaio e ci siamo dentro fino al collo anche noi. E quindi ecco il Vangelo, credo che il Vangelo ci aiuti a fare il primo passo verso la pace, che è proprio quello dell'animo del pubblicano. Vabbè, questo diventi anche la nostra preghiera, la nostra invocazione di oggi.